Ma vi dico innanzitutto che non corriamo troppo, perché Trump non ha espresso un sostegno allo Stato unico, o meglio, non ha espresso un sostegno allo Stato unico così come forse qualcuno di noi può immaginare, uno Stato unico democratico per ebrei, per arabi, palestinesi, tutti insieme in situazioni di uguaglianza. Non ha affatto parlato di questo. Trump ha semplicemente detto che a lui non interessa la soluzione la devono trovare israeliani e palestinesi, e quindi che siano due stati, che sia un solo stato e un'altra soluzione, a lui va bene. E quindi in tutto questo io personalmente non ci vedo un particolare effetto positivo, ma al contrario questo da un lato demolisce la soluzione dei due stati, che per la verità già si è demolita da sola in questi ultimi anni, per quello che vediamo sul terreno, la colonizzazione israeliana eccetera eccetera, ma non ci dilunghiamo troppo perché sono cose già note, quindi una soluzione già fallita. Ma non credo che Trump intendesse quello stato lì, ma probabilmente si è un po' lasciato trascinare da quello che è il punto di vista della destra israeliana, quella più radicale, e per la verità non solo quella radicale, che oramai mette in dubbio la possibilità che possa nascere uno Stato palestinese, e tende invece a considerare l'idea che tutto debba rimanere sotto il controllo di Israele. O meglio, anche in questo caso l'ha fatto una precisazione Netanyahu stesso, molto compiaciuto dalle parole di Donald Trump, non esclude la nascita di uno Stato palestinese, ma è naturalmente lo Stato palestinese che lui ha in mente. Ve l'ho anche detto negli ultimi giorni durante un incontro con la ministra degli esteri australiana Judy Bush, alla quale ha detto, rispondendo alla sua domanda, che tipo di Stato palestinese Israele Netanyahu hanno in mente, e lui ha detto uno Stato palestinese a sovranità limitata, dove comunque il controllo di sicurezza del territorio, quindi anche il controllo di sicurezza dello Stato palestinese, che è ipotetica entità, dovrà comunque rimanere sotto il controllo di Israele. Netanyahu si è anche espresso contro il possibile dispiegamento di un contingente internazionale, come dire, a salvaguardia per monitorare questi possibili futuri accordi, dicendo che le forze internazionali non si sarebbero mai dimostrate efficaci nel garantire la protezione di Israele. Quindi, come vedete, le parole di Trump seguite da quelle di Netanyahu lasciano immaginare uno scenario ben diverso da quello Stato unico che è un po' così nell'aria, di cui si parla soprattutto nelle università, di cui si parla in dibattiti, e quello Stato democratico, tanto per darvi un'idea più precisa, un po' le cose che dice il professore israeliano Ilan Papé, oppure altri esponenti, diciamo, anche palestinesi. Però ecco, diciamo, siamo ancora molto lontani da quello, anche se bisogna dire che da un punto di vista dei sondaggi, e ce n'è stato uno proprio qualche giorno fa, cresce sicuramente, almeno tra i palestinesi, l'interesse per questo Stato unico. I palestinesi, che fino a una decina d'anni fa erano fortemente sostenitori dei due stati, quindi di uno Stato palestinese in Cisgiordania, Gaza, con capitale Gerusalemme Est, adesso, di fronte al fallimento di questa possibilità, di questa opzione, pensano che forse si debba lavorare con più insistenza per lo Stato unico. Infatti il 39% dei palestinesi intervistati durante questo sondaggio si sono detti a favore di questa possibilità. Giustamente dallo studio dicevate anche che invece in Israele il sostegno a questa possibilità è di questo Stato democratico è molto basso, quasi insignificante, mentre invece cresce il sostegno all'idea che Israele debba continuare a mantenere il controllo di tutto il territorio della Palestina storica e lasciare ai palestinesi una larga autonomia nelle loro città, nei loro distretti, in Cisgiordania, o meglio quei distretti dove c'è una forte densità di popolazione palestinese, ma comunque che tutto debba rimanere sotto il controllo di Israele.
Sì, proprio Lieberman nelle sue dichiarazioni, e qui veniamo alle dichiarazioni più recenti del ministro della difesa di Israele, Avigdor Lieberman, che insomma il ritorno ai confini del 67 è impossibile, che le colonie in nessun modo impediscono il raggiungimento di una pace, che questa pace la possono raggiungere autonomamente e che preferirebbero non avere più interventi da parte di mediatori o supposti mediatori, credo che il messaggio sia in particolare agli europei, e questa è una parte più tradizionale del discorso. L'altra, diciamo, non è che segnali grandi elementi di novità, però esplicita un discorso, cioè richiama una coalizione con i paesi arabi moderati, e quindi pensando sicuramente qua ai moderati sarebbe quasi eufemistico, si rivolge a Arabia Saudita, insomma alle petrolmonarchie, alla Giordania, credo anche all'Egitto, e quindi insomma senza grandi elementi di novità, però come dire, una rinnovata aggressività verso l'Iran, verso il fronte sciita, però con una variabile importante che si è costituita in questi tempi, cioè la variabile turca, che oggi nel suo riavvicinamento alla Russia giocherebbe forse un ruolo di discontinuità. Cosa ne pensa?
Che è una questione estremamente complessa, proprio per ciò che riguarda la Turchia, l'Iran e via dicendo, ma partendo da quello che diceva, che ha detto Lieberman, che poi sono le cose che dice Netanyahu già dalla fine della guerra di Gaza del 2014, e cioè che il mondo arabo non è più compatto, semmai lo è stato, nel sostenere la causa palestinese, anzi Lieberman e così anche Netanyahu più volte ripetono che nel mondo arabo adesso gli interessi sono molto diversi. Ci sono alcuni paesi che vengono definiti moderati sunniti, come quelli che citavate voi, l'Arabia Saudita, gli Emirati, la Giordania e l'Egitto, che hanno a cuore più la problematica legata all'Iran, quindi il rapporto tra questi paesi e l'Iran e Teheran, piuttosto che risolvere la questione palestinese. A parole, naturalmente, qualsiasi leader arabo vi dirà che i fratelli palestinesi hanno diritto di realizzare le loro aspirazioni e che loro continueranno a difendere Gerusalemme, bla 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 bla, però in realtà io credo che Lieberman e Netanyahu abbiano sostanzialmente ragione. Forse le cose non sono così proprio come le raccontano loro, però nella sostanza sicuramente l'Arabia Saudita è un paese che si è molto avvicinato ad Israele negli ultimi tempi, proprio cercando di sfruttare la questione iraniana. L'Iran è un nemico sia per l'Arabia Saudita che per Israele, e con accenti diversi sicuramente c'è una maggiore vicinanza tra Israele e l'Egitto. Sicuramente tra Israele e l'Egitto di Abdel Fattah al-Sisi ci sono molti punti in comune, anche se queste strategie comuni riguardano soprattutto le questioni di sicurezza. Lo stesso si può dire per la Giordania, e per quanto riguarda gli Emirati sono ovviamente uno Stato, un paese che guarda soprattutto ad altre questioni, interessi economici, e che già da molto tempo sotto banco mantiene dei rapporti con Israele. Tutto questo potrebbe sfociare a una cosa di cui si discute parecchio sui giornali arabi e tra gli analisti arabi, cioè la nascita, la formazione di una sorta di NATO araba, una coalizione militare che dovrebbe essere lo sviluppo concreto di quella coalizione di cui si parlò al vertice arabo di Sharm el Sheikh, che però non ha mai visto davvero la luce, anche perché poi in realtà le relazioni tra Egitto e Arabia Saudita non sono affatto così brillanti, e quindi gli egiziani non hanno voluto aderire ad una iniziativa circa 2 anni fa che era soprattutto guidata dall'Arabia Saudita. Questa NATO araba invece vede questi 4 paesi su un piano di sostanziale uguaglianza, e quindi questa cosa interessa di più gli egiziani, e questa coalizione avrebbe innanzitutto lo scopo di fronteggiare l'Iran, di contenerne l'espansionismo. Questo naturalmente sono quello che raccontano questi paesi, i leader di questi paesi, mentre la questione palestinese ovviamente avrebbe una rilevanza decisamente più scarsa. Ecco perché Netanyahu e così Lieberman, lo ha detto durante la conferenza sulla sicurezza di Monaco di qualche giorno fa, dove c'era il ministro degli esteri saudita Jubeir, questi paesi possono raggiungere un accordo con Israele che evidentemente comprenda una pace che riguardi tutti questi paesi e allo stesso tempo anche una soluzione per i palestinesi, una soluzione che evidentemente non è quella che i palestinesi hanno in mente, ma una soluzione molto blanda, qualsiasi, giusto per chiudere la questione palestinese dopo decenni e decenni. Queste però sono le parole, queste sono le intenzioni, questi sono i piani dichiarati, annunciati, sotto banco, segreti e nemmeno tanto segreti, però sta di fatto che poi sul terreno le cose bisogna anche verificarle. Non a caso persino la leadership moderata palestinese guidata da Abu Mazen si rende perfettamente conto di che cosa potrebbe significare un inserire la questione palestinese all'interno di una discussione globale tra arabi e Israele, e quindi per questo da parte della stessa autorità nazionale palestinese, dello stesso ELP, è giunto un secco no a questa possibilità, e invece si continua ad insistere che da parte palestinese che questa soluzione debba essere trovata all'interno della legalità internazionale, delle risoluzioni internazionali, della giustizia internazionale, e non nel quadro di accordi di comodo tra arabi e Israele.
Tra l'altro mi viene in mente, Giorgio, che questa possibilità, diciamo, potrebbe avere anche il fine in qualche misura di istituzionalizzare quello che è il fronte antisciita, il fronte sunnita, in qualche modo di governarlo, di governarne le energie, di indirizzarne la potenza, in modo che non venga assorbita da esperienze tipo l'ISIS o questo genere di questioni qua, ma che invece rimanga in un ambito di alleanze nazionali, in un ambito istituzionale, potremmo dire.
Ma sicuramente è una possibilità anche questa, anche se dobbiamo dire che in realtà poi questo fronte antisciita di fatto già esiste. Tra l'altro prima dallo studio citavate la Turchia proprio negli ultimi giorni, nelle ultime settimane ha di nuovo rilanciato un atteggiamento abbastanza aggressivo nei confronti dell'Iran, tant'è vero che i leader iraniani hanno reagito in qualche caso, diciamo, con parole forti di fronte a questo atteggiamento rinnovato da parte della Turchia. Erdogan, si sa, non metterà mai da parte il sogno di poter avere un'egemonia sul mondo islamico sunnita, però deve scontrarsi anche con quello che è l'atteggiamento degli arabi, che evidentemente, e soprattutto l'Arabia Saudita, da un lato gradisce ovviamente questa alleanza con Erdogan contro l'Iran, contro il mondo sciita, dall'altro lato però naturalmente l'Arabia Saudita pensa a quella che debba essere la sua egemonia su questa area del mondo, sul Medio Oriente. Quindi in tutta questa vicenda, ecco perché vi dicevo, è molto complessa, ci sono delle intenzioni, ci sono dei piani e delle strategie, metterli poi concretamente sul terreno non è facile a causa delle rivalità molto forti che ci sono tra paese e paese. Tra lo stesso Egitto ed Arabia Saudita che citavamo prima, sono paesi che hanno un punto di vista un po' diverso rispetto al rapporto da avere con l'Iran. Se all'Egitto fa comodo far parte di questa coalizione, di questa ipotetica NATO araba, però allo stesso tempo al Sisi negli ultimi tempi ad esempio ha migliorato le relazioni con il presidente siriano Assad, migliorate in maniera anche abbastanza sensibile, e allo stesso tempo non condivide pienamente la posizione di scontro aperto dell'Arabia Saudita con Teheran, e nonostante i rapporti difficili che esistono con l'Iran fin dal 1981, da quando venne assassinato il presidente egiziano Sadat e l'Iran diede ampio sostegno a quell'azione armata da un punto di vista delle dichiarazioni, da un punto di vista politico, ecco, però l'Egitto negli ultimi tempi ha comunque preso un po' le distanze dall'Arabia Saudita, come anche in ambito delle petromonarchie ci sono il Kuwait e l'Oman che non condividono questo approccio duro nel pugno di ferro di Riyadh, di Re Salman dell'Arabia Saudita nei confronti di Teheran, e preferirebbero avere dei rapporti meno tesi. Quindi in conclusione, ripeto, ci sono tante idee da parte di questi regimi, da parte di questi leader arabi, però poi realizzarli concretamente non sarà facile a causa anche delle loro rivalità. Il pericolo più grande però è che, considerati tutti questi aspetti, alla fine comunque a perderci saranno i palestinesi, che sono in una condizione di grande debolezza interna ed esterna, e che tra l'altro vengono dimenticati sistematicamente dalla comunità internazionale.
Va bene, Michele Giorgio, ti ringraziamo molto per la partecipazione. La matassa rimane ancora molto, molto intricata.
Abbastanza, direi.
Grazie mille, a risentirci.
Io ringrazio voi, buon lavoro.